felici e connessi, notizie e opportunità dall'Università di Firenze.
Ed eccoci bentornati a Felici e Connessi dopo una lunghissima vacanza natalizia che ci ha fatto mancare questo studio, vero?
Tantissimo, noi siamo qua su Controradio e ci siete mancati moltissimo durante queste vacanze.
E con noi intendiamo Lucia e
Francesca.
Ovviamente. Allora cominciamo di nuovo questa stagione di Felici e Connessi in maniera carica, molto carica. Cominciamo con le argomentazioni.
Sul pezzo.
Qui a Firenze si è appena concluso l'evento Pitti Uomo, che sono stati giorni intensi dall'insegna di moda, stili e brand famosi. Ma noi giovani ce ne importa di tutto questo? Chi più e chi meno ha un rapporto tutto suo con la moda e lo stile nel vestirsi. Abbiamo intervistato Silvia Pezzoli, un professore ordinario UNIFI in sociologia dei processi culturali e comunicativi sul rapporto sociologico e psicologico tra ragazzi e moda.
Se la moda influenza la società, è pur vero che la società produce la moda. In generale, gli studi sulla moda ci dicono che esistono rapporti reciproci tra la struttura sociale e i fenomeni culturali, convenzioni, i simboli espressivi, i linguaggi, i valori, una rete di significati che tiene insieme per l'appunto una data società. La moda è il risultato di pratiche culturali, proprio di quei simboli espressivi attraverso i quali le persone attribuiscono dei significati a se stessi e agli altri. Si dice infatti che, ad esempio, una determinata persona è distinta. Quella è una signora elegante, quello è un ragazzo alla mano. Noi utilizziamo per l'appunto una lettura del vestiario, degli accessori. Quindi questo intendo per dare e darsi significato. Attribuire significati e anche avere la possibilità addirittura di scegliere quali significati vorremmo che gli altri ci attribuissero.
Quali sono le variabili che determinano un approccio alla moda piuttosto che un altro?
Sono semplicemente i posizionamenti personali, cioè il modo in cui la si osserva, essendo per l'appunto la moda e tutti i componenti della moda oggetti culturali. Però nella società i significati vengono sempre continuamente ridefiniti, rimessi in discussione. Volendo stare un po' più sul piano degli studi, diciamo, ci sono tutta una serie di persone che dicono che la moda omologa e che porta alla perdita di sé, alla perdita della propria originalità, semplicemente ci rende schiavi del mercato, mentre la fazione opposta riconosce alla moda la possibilità di fare un percorso attivo di costruzione dell'identità.
Come ultima domanda, sa dirci come risponde la generazione Z agli impulsi e agli stimoli visivi sui social e quali sono le maggiori differenze rispetto alle generazioni precedenti?
Direi che la generazione Z è semplicemente esposta a una numerosità di impulsi e di stimoli maggiore rispetto alle generazioni precedenti. E questo probabilmente fa parte di tutto quello che è il sovraccarico simbolico che i nostri media oggi ci offrono. Ma la vera forse distinzione, i media oggi sono per la maggior parte interattivi e in questo si ravvisa, se vogliamo, anche la possibilità per l'appunto di attivarsi come micro produttori di contenuti, e sappiamo benissimo a chi ci riferiamo, agli influencer. Vedo, per farla corta, la generazione Z più differenziata rispetto a generazioni del passato.
E visto che oggi parlavamo di moda e di generazioni, oggi ci tuffiamo negli anni 80 con Contessa di Decibel.
Non puoi più pretendere di avere tutti quanti attorno a te. Non puoi più trattare i tuoi amanti come fossero mignè. Vuoi solo le cose che non hai. Parli delle cose che non sai. Cerchi di giocare ma non puoi.
pensi solamente ai fatti tuoi. Chi sei? Contessa, tu non sei più la stessa. Vuoi che io rimanga nel tuo letto per poi sbattermi su e giù? Non ti lamentare se domani non ti cercheremo più. Ma vorrei soltanto averti qui. Sei accattivante già così. Ti difendi con il DDT. Fai pesare troppo coi tuoi sì. Ogni cosa di concreto sia da riferire a te. Tu fai la misteriosa per nascondere un segreto che non c'è. Ma nel tuo castello come va? Vivi la tua vecchia nobiltà. Non sai neanche tu la verità. Vendi a chiaro prezzo la realtà.
Zampa d'elefante, vita bassa, camici a fiori e tanto altro. Tutte le generazioni hanno avuto il capo iconico che non poteva mancare nell'armadio. Il tuo qual è stato? Ascoltiamo cosa hanno raccontato la nostra Carlotta.
Quando ero giovane io, l'abbigliamento, diciamo, che andava più di moda era i pantaloni a velluto costa fine, bianco sporco, e l'impermeabile anche quello bianco sporco, comprato ai mercatino dell'usato.
Lo so qual è il mio capo iconico, è il mio vestito rosso dell'estate, con la parte di sopra tutta scoperta, e lo scollo a forma di cuore, corto, aderente, che dovevo mettere tutto quanto l'estate almeno una volta.
Negli anni della mia gioventù sono stato un paninaro, pantaloni e scarponcini di note marche americane, piumino di una nota marca francese e felpe di un'altra marca americana. Ciao!
Per quanto riguarda la mia generazione, il modo di vestirsi era minigonna e magliettina o toppino, oppure pantaloncino e body.
Il mio capo iconico, soprattutto nel periodo del liceo, è stata la Pinco Bag. Ce l'avevo di tutti i colori, di tutti i modelli, di tutti i tipi. Me la facevo regalare a ogni occasione possibile.
La moda della mia adolescenza era quella di spendere il meno possibile. Quindi si andava di molto all'usato, a Prato e a Firenze, ai mercatini dell'usato. E quello che si indossava spesso era il piumino di una nota marca che quasi tutti avevamo, e poi tute di jeans larghe, maglie larghe, tutto largo.
Le Dr. Martens, ho sempre odiato le mode e ci ho messo anni prima di comprarne un paio, ricordandomi me quando ero bambina con queste scarpe. Però ragazzi, da quando le ho comprate non riesco proprio a lasciarle, ne ho una collezione adesso e le amo.
Jeans a vita bassa e maglione alla dolce vita, né camicie e né cravatte, solo maglione a V, col collo a V, maglione alla dolce vita. semplice.
Allora, quando io ero giovane vestivo con le minigonne, le cinture e la, non a vita alta, a vita bassa sulle minigonne, le magliette un po' attillate, poi gli stivali, che altro? Ma più o meno era questo quello che come ti vestivi, cioè la maggior parte erano sempre minigonne di fatto. Ah, dimenticavo, poi sono arrivati i pantaloni sempre a zampa d'elefante. Effettivamente le magliette non erano eccessivamente scollate, però abbastanza, diciamo, aderenti e abbastanza scollate.
E mo che faccio?
Volete dare nuova vita ai vostri oggetti? L'associazione Restart Firenze organizza delle vere e proprie feste di riparazione. Ascoltiamo l'intervista di Matteo a Filippo Micheletti, uno dei fondatori di Restart Firenze.
È un'associazione di volontariato di carattere ambientalista che si occupa di contrastare il consumismo e di riduzione dei rifiuti. Per farlo promuoviamo la riparazione un po' di tutti i tipi di oggetti, ma in particolar modo di oggetti di natura elettrica ed elettronica, perché è una categoria di oggetti particolarmente soggetta a consumismo, e anche perché una volta che diventa un rifiuto rappresenta appunto una categoria di rifiuti particolare e particolarmente difficili da smaltire.
Che cos'è un Restart Party?
Un Restart Party è la nostra, diciamo, tipologia di evento principale, diciamo il momento in cui si realizza maggiormente l'intento della nostra associazione, ed è appunto, come dice il nome, una piccola festa della riparazione. È semplicemente un evento che dura di solito 2-3 ore, che si svolge normalmente in un luogo pubblico, dove le persone possono partecipare liberamente e gratuitamente, portando con sé i propri oggetti rotti e trovando dei tutor, cioè dei volontari della nostra associazione, che li aiuteranno a individuare il guasto e a cercare di ripararlo in autonomia. In questo modo, diciamo, non ci aspettiamo che le persone diventino dei riparatori o che imparino a riparare una specifica categoria di oggetti, ma ci aspettiamo che le persone capiscano che le cose si possono riparare. Un aspetto da non trascurare è che, come dice appunto il nome stesso, il Restart Party è un party, quindi è anche un momento di socializzazione, e questo è un altro scopo importante della nostra associazione, cioè quello di rimettere in moto, tramite questi piccoli momenti di solidarietà e di collaborazione, anche le relazioni fra le persone.
Quando e come nasce questa realtà?
L'associazione è nata nel 2016, anche se deriva da un nucleo di volontari che si era già messo all'opera da un paio d'anni, quindi diciamo inizio 2014. Quando abbiamo deciso di intraprendere questa strada, ci siamo ispirati ad un movimento globale che si chiama Restart Project, che ha più o meno, diciamo, i nostri stessi scopi.
Com'è possibile contattarvi e partecipare?
È possibile trovarci sul nostro sito internet, che è restartersfirenze.it, dove è possibile anche iscriversi ad una newsletter o mandare dei messaggi alla nostra casella di posta elettronica. Sui social network, prevalentemente Facebook ed Instagram, le pagine Restart Firenze. Poi abbiamo anche un canale Telegram, sempre Restart Firenze. Ci trovate ai Restart Party, che si svolgono normalmente con cadenza mensile in luoghi sempre diversi in giro per la città e dintorni, e che vengono pubblicizzati appunto tramite i canali di cui ho appena detto.
Dagli anni 80 agli anni 90 ci ascoltiamo Country House dei Blur.
City dweller, successful fella, thought to himself, oops, I've got a lot of money. Caught in a rat race, terminally. I'm a professional cynic, but my heart's not in it. I'm paying the price of living life at the limit. Caught up in the centuries, anxiety. Yes, it preys on him. Spending bedtime syndrome. Lives in a house.
city country, watching afternoon repeats in the 38s in the country. He takes a manner of pills and piles up analyst bills in the country. Oh, it's like an animal farm, that's a rural charm in the country. He's got morning glory and life's a different story. Everything's going Jack and Jory. In touch with his own mortality. He's reading balls and looking bad prose. It's a helping hand that makes you feel wrong as you're blind. Oh, it's a century's remedy for the things that haunt. Start trying simple. Yes, so he needs a lot of rest in the country. He doesn't drink, smoke, laugh, takes herbal baths in the country. Says she comes to no harm on the animal farm in the country. In the country. In the country.
Fuori strada.
Lo sapevate che in Toscana esiste il più grande centro culturale d'Italia dedicato alla valorizzazione dell'arte e della produzione tessile? Il Museo del Tessuto di Prato è visitabile tutti i giorni tranne lunedì. Trovate tutti gli orari sul sito museodeltessuto.it o sui loro canali social.
Il motivo per cui è stato fondato ed esiste un museo del tessuto a Prato è legato alla storia secolare della produzione tessile, che appunto a Prato è documentata fin dagli inizi del XII secolo e non ha mai avuto nessun tipo di interruzione. L'idea era quella di creare una struttura che servisse sia per raccogliere e documentare tutte le testimonianze del passato tessile della zona, ma anche rappresentare quella che è una realtà produttiva assolutamente importante nel panorama internazionale. Ricordiamoci che tutt'oggi Prato rappresenta ancora il distretto tessile più importante d'Europa.
Qual è la missione del Museo del Tessuto?
Da un lato è una struttura che raccoglie e conserva e interpreta le testimonianze del passato tessile della nostra area, ma al contempo ha l'obiettivo di sviluppare attività educative. Dall'altro lato è molto forte anche l'obiettivo e la funzione di rappresentare quella che è la dimensione contemporanea del distretto, che è, ricordiamolo, uno degli assi portanti dell'economia non solo locale ma anche di tutta la nostra regione.
Quali sono le attività principali che si svolgono all'interno del museo?
Ricordiamo le funzioni di conservazione e preservazione del patrimonio antico, ma anche quelle
espositive, quindi organizzazione di percorsi espositivi permanenti sulle collezioni del museo, ma anche mostre temporanee che permettano di valorizzare a rotazione le varie sezioni delle collezioni del museo, così come l'organizzazione di mostre temporanee a tema. Gli argomenti che si trattano sono molto vari, vanno dal tessuto antico al tessuto contemporaneo, al costume fino alla moda contemporanea. Un altro filone importante di attività è quello che riguarda lo svolgimento e l'organizzazione di attività educative per le scuole. Voglio ricordare anche l'organizzazione di attività per bambini e famiglie.
Se siete degli appassionati di radio come noi, non potete perdervi la prossima intervista. Abbiamo avuto il piacere di intervistare Fabiano Catania, ex presidente di Radio Eco, che ci ha raccontato di come la sua esperienza nella radio dell'Università di Pisa sia stata importante per capire cosa volesse fare da grande. E non solo, abbiamo parlato di Eurofonica e di FRU, il festival delle radio universitarie. Siete curiosi? Per noi e per voi l'intervista è curata da Francesca.
Chi ricerca trova.
La mia esperienza col web radio è un'esperienza, devo dire, fantastica, perché in particolare la web radio dell'Università di Pisa, Radio Eco, mi ha permesso innanzitutto di capire cosa mi piaceva fare più di tutto nella vita. La radio universitaria dà la possibilità agli studenti e alle studentesse di vivere l'associazionismo, di formarsi e costruirsi un futuro dal punto di vista lavorativo, eccetera, così come molte altre realtà che di solito nei nostri atenei sono presenti. Radio Eco per me è stata fondamentale, perché appunto mi ha fatto vivere appieno la città di Pisa. Ero uno studente fuori sede, quindi che arrivava dalla Sicilia praticamente da solo. Mi sono riuscito a conoscere un sacco di persone che avevano in comune con me certi interessi e che sono diventate anche nel tempo amiche e amici.
Come ti ha arricchito la tua esperienza presso Radio Eco?
La radio universitaria mi ha fatto conoscere il mondo della comunicazione, la scrittura giornalistica e la scrittura in generale, la scrittura radiofonica, perché oggi nel mio lavoro scrivo anche podcast, e mi ha permesso anche di conoscere lì i miei limiti, i miei punti di forza, lavorandoci per fare in modo di formarmi e quindi ottenere quelle skill, cosiddette soft skill, che sono fondamentali nel mondo del lavoro.
Come si fa a mettere su una radio web in università?
Ci sono molti modi. In realtà in Italia ci sono diverse radio universitarie, una quarantina circa, spende tanto dai contesti in cui nascono, alle caratteristiche degli atenei che le fondano, le ospitano. L'investimento comunque non è particolarmente impegnativo in termini economico, è una cosa che si può fare tranquillamente da parte dei singoli atenei e che ha un grande ritorno per gli atenei in termini di comunicazione, perché ti permette di arrivare direttamente al pubblico giovanile studentesco.
Il nostro progetto è finanziato dal Fondo Megalizzi. Tu hai lavorato ad Eurofonica, vuoi raccontarci che cos'è?
Sì, ho lavorato in Eurofonica per alcuni anni dalla sua fondazione. Ho conosciuto Antonio, ci ho lavorato a stretto contatto per diversi anni. Eurofonica nasce come progetto finanziato dalla Commissione Europea, ma che poi rimane indipendente, diciamo, in cui ragazzi e ragazze radiofonici universitari di diversi paesi si uniscono insieme e decidono di raccontare l'Unione Europea dal loro punto di vista verso i loro coetanei. Il nostro obiettivo è quello di spiegare in modo semplice l'Unione Europea. Lo abbiamo sempre fatto dal Parlamento Europeo di Strasburgo, lo abbiamo fatto anche dall'Italia. Abbiamo sempre cercato di trovare i modi più adeguati per comunicare l'Unione Europea.
Durante la tua collaborazione con Radio Eco hai partecipato al FRU, il Festival delle Radio Universitarie. Ci parleresti di questa iniziativa?
Sì, ho avuto la fortuna di essere anche il presidente di Radio Eco, la radio degli studenti dell'Università di Pisa. Ogni anno, in quanto parte integrante Radio Eco del circuito raduni, partecipiamo, e qui ci vado ancora nonostante io non faccia più parte di Radio Eco, ma ancora vado appunto al FRU, che è anche il nostro raduno nazionale. Siamo amici tra di noi, le ragazze e ragazze delle varie radio universitarie. Quella è l'occasione per rincontrarci tutti nello stesso posto, discutere del futuro delle radio universitarie, partecipare a convegni, fare workshop, workshop, fare laboratorio, bersi anche una birra semplicemente con gli amici e raccontarsi come va la vita, ascoltare un concerto insieme. Ogni anno il FRU viene ospitato da una radio universitaria diversa, solitamente appunto appoggiati dall'università ospitante. E gli ultimi FRU li abbiamo fatti a Napoli, Catania, a Verona, a Milano, a Roma. Sono diversi anni che prendiamo parte a questo evento.
E dopo tutti questi servizi, andiamoci ad ascoltare Can't Get You Out of My Head di Kylie Minogue.
Questa puntata è finita.
Ma una puntata interessantissima, direi io, no?
Sì, molto culturale, direi. Ma se i nostri ascoltatori volessero riascoltarla, come possono fare?
Ma ovviamente dovrebbero andare sul sito di Controradio, dove possono ritrovare tutte le nostre puntate.
E oppure possono andare sul nostro canale social, dove pubblichiamo tutti quelli che sono gli argomenti della nostra settimana.
Esatto, quindi vi ricordiamo che abbiamo un solo canale social, che è quello di Instagram, che si chiama appunto Felice Connessi.
E per oggi è finita, ci rivediamo la prossima settimana, domenica alle 2 su Controradio.
Buona domenica!
Buona domenica!
Un programma curato da studenti e studentesse dei corsi di comunicazione, Dipartimento di Lettere e Filosofia, Università di Firenze, con il contributo del Ministero dello Sviluppo Economico, Fondo Antonio Megalizzi.